Oggi, Alessandra, veramente parleremo io proprio del più e del meno, così, a braccio, tutta roba inedita, così messa. Vai.
Ci facciamo due chiacchiere.
Così. Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati, bentornati su Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Io sono Francesco.
Io sono Alessandra.
Allora, nell'intro ho detto parliamo del più del meno, ma era perché abbiamo ricevuto un sacco di messaggi. Ma che fine avete fatto? Siete scomparsi? Tutto bene, dai, grazie che ci avete, diciamo così, che ci pensate e che vi manchiamo. E niente, siamo stati male, cioè siamo stati con l'influenza pesante, c'ho la voce ancora un po' bassa.
Sì, abbastanza, diciamo.
Siamo stati con l'influenza
Aspetta,
pesante,
diciamola bene.
diciamola bene.
Finalmente la famiglia Rao aveva programmato di andare 2 settimane in vacanza anche per stare insieme a nostra figlia che vive all'estero. Ci saremmo dovuti incontrare al nord e partire col nostro pulmino. E invece, alla fine, abbiamo avuto l'influenza.
Allora, cioè praticamente è andata così. Non ti sento, Alessà. Alza il tuo volume del microfono tuo, del microfono. No, praticamente problemi tecnici tra me e mia moglie. Praticamente avevamo organizzato questa fantastica vacanza di 2 settimane con Chiara che sta in Germania. Addirittura partita da lei, io già ci ho buttato la spugna perché ho detto l'anno scorso è l'ultima vacanza che facciamo tutti insieme, ormai i figli sono grandi e si rompono andando in vacanza. Invece Chiara in uno slancio di nostalgia ha detto dai, ho le Pfingstferien, le ferie di Pentecoste, facciamo una di quelle nostre vacanze insieme, che andiamo in giro col pulmino all'avventura, andiamo in Portogallo.
Sì, vabbè, lei ha sparato, ovviamente.
Lei è proprio andata al massimo delle aspettative. Poi abbiamo visto che 6.000 km tra andare e tornare erano troppi. E quindi, diciamo, prima abbiamo pensato alla Croazia, poi abbiamo visto che i pulmini nella Croazia non sono tanto ben visti.
Non
Voglio.
si, noi abbiamo un pulmino camperizzato e quindi andiamo in giro, che è la nostra macchina, e quindi andiamo all'avventura, ci svegliamo la mattina, adesso facciamo questo, adesso andiamo là, adesso
In Croazia non siamo ben visti.
in Croazia non si può parcheggiare libera, devi andare per forza nei campeggi, i campeggi costavano tanto, abbiamo cambiato i
Insomma,
programmi.
alla fine volevo andare sulle Alpi francesi,
Francesi.
perché ho detto: le Alpi francesi sono proprio le Alpi di serie B, non si fila nessuno, però sono bellissime, non c'è tanta gente, e poi c'è la possibilità di scendere giù verso Nizza, così che c'è il mare. E quindi dai, facciamo una cosa in cui facciamo contenti tutti, cioè sia me che vado in montagna che gli altri che vanno al mare. Fatto sta invece che già questo doveva essere seconda e terza di giugno, no?
Sì.
Circa. Invece già dalla fine di maggio Samuele ha incominciato a star male, avece la bronchite, ma proprio pesante, 38 e mezzo di febbre, poi si è presa Maria,
Insomma, ci siamo ammalati tutti con sta
ma
febbre,
proprio con.
tosse.
Sì, ma proprio pesante con gli antibiotici e col cortisone gli dava la dottoressa, sti ragazzi, dico, ma il cortisone, ma cioè, mi sembra un po' too much. Poi niente, alla fine ce l'abbiamo fatta a partire, cioè con 3-4 giorni, i giorni erano contati perché appunto erano le vacanze di Chiara dalla scuola, no? Che la scuola in Germania è fino a fine luglio, però c'hanno delle settimane di. Insomma, siamo partiti qualche giorno, quindi ci siamo già bruciati metà vacanze fondamentalmente, così siamo partiti, io faccio un tuffo in piscina, uno, e però dico, ma c'ho freddo, ma com'è? E dal giorno successivo ho avuto 38 e mezzo di febbre in vacanza.
Quindi eri rimasto in campeggio sotto l'alberello e noi ci siamo divertiti lo stesso.
Insomma, quindi
Quindi siamo proprio degli sfigati.
no, ma più che altro è stato devastante, capito? Prima preparare il furgone per partire, che dovevo fare ho fatto una ristrutturazione, diciamo, del furgone così. E poi avevi i figli che stavano male, poi partì in ritardo, e poi partì, e poi stampò. Cioè, in tutto questo c'è, cioè, capito, il podcast, ci, cioè, siamo proprio persi per strada, nel senso che non gliela facevamo proprio arrivare alla fine della serata.
No, poi devo dire la verità, io sono diventata allergica, ma tanto, e da tanto tempo, a scrivere, penso pure voi, non lo so gli altri.
No, gli altri no.
Gli altri forse no, non
solo
lo so
tu.
Più, perché io sui social non ci vado più praticamente. A scrivere sono malato, sto attaccando il filo del microfono, sto staccando il filo del microfono, sono sotto l'albero, sono uscito dal tuffo in piscina.
Ma non dire così, noi non abbiamo mai fatto una cosa del genere. Era
però più o meno uno ogni tanto lo
uno
fa.
Uno ogni tanto scrive.
Però certe volte proprio io ultimamente non ce la faccio più, perché dico, allora, o uno dà un contenuto, dice qualcosa, oppure fa un podcast come adesso che facciamo due chiacchiere.
Raga, scusate se facciamo
questo è il minimo.
Volevamo aggiornarvi su dove sta 5 Mezzo Pesci, dove stanno Alessandro e Francesco, quali sono i programmi futuri e niente, così.
Allora,
fare
faccio
un lunedì rilassante, di quelli in cui, capito, ormai è luglio e devi andare ancora al lavoro, però non c'è voglia fondamentalmente. È così, insomma.
No, l'aggiornamento delle prospettive di 5 Pane e 2 Pesci è molto semplice.
Molto semplice.
Allora,
dimmo pure a me.
È semplicissimo. Allora, innanzitutto noi abbiamo come devo dire, un'obbedienza che è quella del riposo. Ci è stata data questa, cioè, finalmente è toccato pure il turno nostro di avere un'obbedienza bellissima.
Diciamo, chi ci segue ha detto, ok, mo avete sbiellato, mo è il caso che rifacciamo il motore.
Abbiamo passato gli ultimi 3 anni veramente molto intensi e molto pesanti, e molte delle cose che si potevano raccontare le abbiamo anche condivise con voi, la baita, l'apertura, la chiusura,
lo zio,
tutte le difficoltà che abbiamo avuto,
Marta, Anna Chiara, la comunità che cresce, che
diminuisce,
gente, partenze e arrivi.
Poi ci sono un'altra serie di cose che riguardano la baia dei ragazzi, la nostra famiglia, per cose personali ovviamente che non condividiamo, però che sono stati altrettanto impegnativi. Insomma, abbiamo passato gli ultimi 3 anni veramente, sono stati una cosa esagerata. Non so se vi è mai capitato, a noi per un tempo così lungo, così difficile, non c'era mai successo. Quindi quello che ascoltate da questo microfono è quello che rimane di noi. Quindi
no, ma l'abbiamo detto tante volte che eravamo stanchi,
sì,
che eravamo casinati,
ci siamo lamentati
tante volte e non abbiamo mai spiegato veramente bene, e vabbè, abbiate pazienza perché sono cose personali, però insomma diciamo che io penso che adesso siamo arrivati a un punto, e appunto per questo diciamo nel periodo prossimo siamo, diciamo, in modalità riposo, anche se non so bene che voglia dire in realtà. Cioè,
vuol dire che
non ci lanciamo in cose nuove.
Ecco, vuol dire che innanzitutto abbiamo lasciato andare con la mente, col cuore, con le forze fisiche sta baita definitivamente. E siamo liberi anche dal soffrire del fatto che non ci sia più, e alleggeriti dal fatto che non ci sia più tutte e due le cose. Sono stata l'altro giorno, 2 giorni fa, sono andata con Marta alla baita perché c'aveva delle cose da prendere, non ci andavo non lo so da quanti mesi, è un posto ormai irriconoscibile.
Ma quanto si esagera, è poi l'erba alta.
No, è proprio irriconoscibile.
Ma cioè, non c'è stato tanti mesi fa, c'è stato poche settimane fa, non è così, dai.
Vabbè, c'è l'erba talmente alta, è tutto ritornato un bosco abbandonato, che veramente non si vede più niente, cioè non vedi nulla, non riesci a fare nulla, e veramente ti rendi conto cosa fa l'uomo senza Dio, succede quello. Cosa fa l'uomo con Dio, era tutto curato, tutto bello, proprio la preghiera è una cosa pratica, concreta, che si vede. Vabbè, comunque il nostro cuore è sereno, in pace, a momenti ti viene la rabbia, però in generale...
Vabbè, la sintesi, giusto per chi magari non tanto è che niente, noi abbiamo seguito questa baita quattro anni passati, in cui prima ci abbiamo abitato noi, abbiamo sperimentato la bellezza della vita semplice e di vivere veramente questa vita scandita dal tempo della natura sembra una cosa fricchettona dire scandito al tempo della natura,
perché
però...
ormai la natura è fricchettona, ormai Dio non c'entra più
ma
con niente.
La natura non è fricchettona, invece la natura è veramente è creazione di Dio, e quindi vivere questi ritmi veramente divini, proprio divini, perché vengono da Dio, cioè non impostati dalla società ma impostati da il sole che sorge, il sole che tramonta, le esigenze quotidiane. A noi ci ha fatto tanto bene, cioè, e poi l'abbiamo condiviso con i ragazzi, è nato Oret Labora, e poi da Oret Labora è nata una piccola comunità che ha deciso di camminare stando lì, vivendo in maniera permanente questa situazione, ed è stato molto bello, ha portato tanti frutti per le persone che hanno frequentato e per le persone che hanno lavorato lì, però almeno all'oggi la strada non passa di là. Ce l'hanno detto i fatti esterni e ce l'hanno detto l'indurimento del cuore di questo famoso zio che in qualche maniera ci fa guerra per stare lì, e noi in spirito veramente di accoglienza, di ascolto, così abbiamo visto tutto questo senza rispondere appunto al male ricevuto, anzi imparando tanto dalle umiliazioni. E però alla fine abbiamo deciso appunto con chi ci segue che adesso era too much ed era troppo, e non era più sano diciamo continuare per quella strada, e così che abbiamo tirato i remi in barca, non tanto perché non pensiamo che quel tipo di esperienza sia valida, ma perché in questo frangente particolare concreto non pensiamo si possa portare avanti in maniera sana, ecco.
La conclusione di tutta questa storia è che il Signore fa bene tutte le cose, punto. E che anche se non sono le cose che penso io, che siano giuste, siano belle, siano buone, che oggettivamente sono giuste, belle e buone, però il Signore che ne sa più di noi l'ha pensata così, e con il passare del tempo vediamo che c'aveva ragione il Signore, che cominciamo a vedere che era anche questo bene per noi, però che è una cosa importantissima della nostra vita. Questi anni sono stati fondamentali, il Signore veramente ha lavorato tanto con noi.
Quindi ci sarà una baita 2.0, e là che interviene il riposo, non lo sappiamo, cioè nel senso il nostro riposo è proprio questo, non stare a pensare se ci sarà o meno una baita 2.0, questo sicuramente non lo stiamo valutando, cioè nel senso, ripeto, l'esperienza noi pensiamo che sia valida e che sia importante e che sia rivoluzionaria proprio all'interno della Chiesa, però ecco, all'oggi noi diciamo liberiamo questo spazio del cuore e della testa per poter vivere di più appunto il presente, la nostra famiglia, le esigenze dei nostri figli e le esigenze in generale di 5 pane e 2 pesci, quindi insomma il nostro cammino, e di Real Men, perché comunque io sono molto fiero di come sta procedendo il progetto di Real Men. Ci sono tanti, tanti gruppi locali che si sono formati, tanti, tanti uomini che hanno deciso di camminare su questo percorso. È ancora tutto un po' embrionale, però sono molto molto contento, quindi adesso le nostre energie stanno lì. Ci saranno esperienze per quest'estate? No, ma come tutti gli anni noi d'estate non facciamo mai assolutamente nulla, perché l'estate la dedichiamo alla nostra famiglia, quindi nessuna novità da questo punto di vista, nel senso noi d'estate non ne facciamo campi scuola, campi estivi, campi scout, campi cod, non ne facciamo esperienze di vario tipo, quindi niente, rimane lì. Ci avevano proposto di fare una settimana a San Gabriele
in Abruzzo
sotto al Gran Sasso, e l'idea ci piace, non è che ci piaceva, ci piace, avevamo pensato che sarebbe stato possibile magari farlo d'estate, però per come sono messe le cose abbiamo preferito non bloccare nessuna data, e quindi quest'estate non lo facciamo, magari in futuro lo faremo.
L'unica cosa che faremo
faremo infatti, vai,
dal 3 al 6 luglio,
dopodomani praticamente,
partecipiamo a una parte di un weekend per ragazzi.
Quanto è complicato!
Di a Frosinone, a Nuovi Orizzonti, ed è bello, noi siamo felici di fare questa cosa perché Nuovi Orizzonti sono, quanti sono, 3 anni? 2 anni? 3 anni che ci sopportano, ci accompagnano, ci ascoltano tutti i mesi, insomma, sono proprio fratelli maggiori.
Ora, ma anche Martenna e Chiara della Baida stanno lì e stanno camminando lì, quindi c'è veramente...
C'è un legame molto bello con loro.
Di amicizia, di stima.
E quindi per una volta noi saremo al loro servizio, questa cosa è molto bella visto che loro, insomma, ogni mese ci ascoltano, ci fanno, ci dicono... Ed è bello per una volta dare anche noi qualcosa, che sarà molto piccolo, però
che sarà loro fanno, il nostro. Loro fanno un ritiro che è dal giovedì alla domenica, no?
Dal 3 al 6.
Sull'affettività. E ci hanno detto un po' il programma, molto bello, molto bello. Noi interverremo il sabato e faremo tutta una parte sulla castità.
Ovviamente non si può venire il sabato,
no.
Vi dovete iscrivere, no, andate sul sito di Nuovi Orizzonti, se ci sono ancora posti iscrivetevi.
Esatto.
Se non ci sono posti iscrivetevi lo stesso e prendetevi un B&B. Mi dispiace per voi perché l'esperienza costa proprio niente, cioè tre giorni mi sa che costa tipo 70 euro, cioè loro prendono solo quanto costa da mangiare, proprio nientissimo.
Sì, non lo so. Comunque, sicuramente se volete lavorare sull'affettività, questo è una bella esperienza. Ripetiamo, non è organizzato da noi, noi semplicemente daremo un contributo il sabato.
E daremo un contributo, secondo me, molto bello perché parleremo tutto il pomeriggio, la sera e tutto il tempo che ci sarà e quello che non ci sarà.
Passami,
lo troveremo.
Passami gli appunti un secondo, dai.
No, no, non te li passo.
Perché dai un secondo?
No, non so dove sono.
E là, passali là.
Là.
Mi sono sbizzarrito per questo.
Sulla
incontro.
Castità.
No, mi sono. Senza occhiali non vedo
non vede niente. Vabbè. Allora lascia perdere.
No, però ci sta. Cioè...
Per la prima volta abbiamo fatto gli appunti. Cioè.
Perché
perché l'argomento è enorme.
Ci tenevamo
e 3-4 ore sono troppo poche per parlare di una cosa del genere. E quindi ci siamo fatti uno schema, perché se no non ci arriveremo mai a dire tutto quello che c'è da dire, perché è una cosa talmente importante, talmente grande, che non è vado a letto col fidanzato sì o no, ecco,
questo è proprio...
evidentemente.
Veramente, guarda,
ma è do tutta la mia vita, spendo tutta me stessa per qualcosa, per qualcuno, sì o no, sono dono totale di me, ma già da spoilerato tutto.
No, vabbè, comunque prendiamo spunto da un episodio del podcast della seconda stagione, proprio di luglio, che si chiama Castità, ecco quello che non sai, che se non te lo sei ascoltato...
No, quello lo devi sentire per forza, non perde tempo, ascolta questo che facciamo due chiacchiere, stoppa e va a ascoltare...
Ma proprio di
quello
filato.
Mi ricordo che l'abbiamo registrato
alla Baita, sì,
In questo periodo così, era estate...
Erano le ultime settimane che stavamo alla Baita prima poi di tornare in paese...
Ma me lo ricordo proprio dove eravamo, è stato veramente un episodio importante, cioè di quelli proprio da dove c'è
pilastro,
tanta sostanza.
Sì. Uno di quelli pure belli offensivi in cui io proprio, capito, parlo in maniera
cafona,
arrogante,
tamarra,
sì.
Sei tu, sei proprio tu.
Se t'offendi lo sai perché, insomma. Però, ecco, lì è stato bello perché ho sbobbinato quel podcast per andare a capire bene che cosa... di cosa parlavamo, e mi piace che come inizia, no? Che citando appunto questa coppia, no? Che avevamo conosciuto, Stefano
e Simona,
sì, in cui parlava Stefano, ha perso è vedovo, insomma si è risposato, e parlava un po' di dell'esperienza sulla di questa, insomma, questa
della prima moglie,
esatto, così, e diceva non si può citando la moglie, cioè, non si può capire se una scelta sia giusto o sbagliato se ti sfugge la meta finale. Questa è proprio la castità. Infatti abbiamo iniziato il podcast con questa frase qua, citando lei, no? È proprio questo il punto, cioè che la domanda che ti devi fare su se sei fidanzato o se ti vuoi fidanzare, così la domanda che ti devi fare è: hai mai riflettuto sulla meta? Cioè perché sei fidanzato? Perché ti vuoi fidanzare? Qual è la meta? Per la meta che ti sei prefissato, allora devi equipaggiarti con gli strumenti giusti, e la castità è uno di questi strumenti. Però insomma, non è che te posso raccontare qua, un po' ascoltati quel podcast là, e poi se
devi venire a Frosinone,
se
che
ci prendiamo tanto tempo, pure una bella serata di domande, insomma, quindi ci sarà proprio una bella condivisione. Di questo sono proprio tanto contento, nel senso che, ecco, noi appunto gli episodi, gli incontri, se non è che prepariamo granché, semplicemente ci diciamo di che cosa vogliamo parlare e poi andiamo a braccio, e devo dire che funziona. Però in questa occasione per me proprio mi si è risvegliato l'ormone accademico e volevo mettere insieme tutti...
Di preparare la lezione?
Volevo mettere insieme tutti i pezzi perché è un argomento molto articolato e mi dispiaceva proprio, la cosa giusta, il termine giusto è mi dispiaceva perdermi qualcosa per strada, dare qualcosa per scontato che faceva perdere un po'... Alla completezza del discorso, quindi ecco, questo sono contento di averlo fatto, sto schemone così, che poi io direi che inseriremo anche nel libro. Libro che stiamo scrivendo, famoso, che in tanti ci avete chiesto. Ma
dove lo trovo questo libro?
Ma è il 34 dicembre, sarà disponibile? Non lo so se il 34 dicembre sarà disponibile, però... Quello che possiamo dire è questo: noi volevamo pubblicarlo a Natale scorso, quindi chiaro, siamo
ma
già chiaro
che
fuori con l'accuso. Cioè,
ma era strachiaro che non ci saremmo mai riusciti. Diciamo, questa sono le cose che pensa mio marito.
Però la primavera sembrava veramente abbordabile. Poi che è successo in primavera? In primavera abbiamo dovuto gestire tutta la questione della baita che si chiudeva, eccetera.
E altro.
E siamo morti là.
Defunti proprio.
Quindi insomma, poi c'è stata Pasqua, insomma, post Pasqua, lasciamo stare, non vi sta
non lo ricordiamo.
Diciamo che io penso che è il minimo il fatto che ci siamo presi sto virus, è proprio il minimo. Secondo me era il corpo che si è ribellato, l'autogenerato sto virus, ha detto vieni, prendimi.
Perché, vieni in me,
ha detto, perché... perché noi...
Vieni santo virus.
Cioè eravamo veramente, appunto, collassati e questo virus ci ha permesso un attimo di...
Stiamo vivendo un periodo anche bello in cui proprio io vedo che il Signore si prende cura proprio di noi, e quando dice venitevi a riposare, va proprio questa frase io sento che stiamo vivendo, sia perché per esempio io mi sono ritrovata da poche settimane, a parte il virus, mi sono trovata che da 2 settimane faccio la casalinga. Proprio penso alla casa ordinata, penso a lavare a terra, proprio quelle cose che io non lo so quanto duro a fare una cosa del genere, perché poi dopo non reggo, però è talmente tanto tempo che non penso a una sola cosa, a un solo problema, anche banale, stupido. Io sono felicissima.
Io invece sto ancora in mezzo al turbine. Beata a te.
Io sono felicissima di questa cosa perché mi sto godendo proprio innanzitutto che tutte le mattine andiamo a messa, adesso che è finita la scuola con calma, senza correre con Rebecca che è piccolina, perché e quindi andiamo a messa tutte e due alle 8:30, poi ci fermiamo un'oretta dopo, preghiamo con calma, e questo proprio, cioè avere, io mi sento un privilegio, ovviamente lo è, di avere tutto questo tempo di stare col Signore. Una messa quotidiana, oggi una signora mi ha fermata a messa, che a questa messa praticamente ci sono.
Ma di che avete parlato? State là 20 minuti.
E voleva sapere tutti i fatti nostri. Che vabbè, questa messa siamo tipo 10 persone.
La mattina, sì, sì.
La mattina ci sono 2 suore/3.
Un gruppetto di vecchie ritardate.
Ci sono un po' di una famiglia e delle persone anziane un po' ritardate veramente.
No, veramente, cioè non è
un
scherzo.
Un ritardo cognitivo importante. E più ci sono 2 o 3 amici nostri, praticamente persone che conosciamo.
Più altre 2 o 3 vecchie, proprio di quelli ultras, quelle che vanno tutti i giorni a messa.
Sì.
Proprio...
Ed è bellissimo perché c'è un clima proprio bello. Innanzitutto voi vedere questa scena di diverse persone veramente ritardate che vanno a messa tutte le mattine, vi giuro è una cosa bellissima, cioè io proprio quando c'è la pace sempre li saluto, li do la pace perché spero si ricordino di noi in paradiso, perché questi ci vanno al 100% proprio sono delle persone veramente proprio i piccoli a cui proprio è rivelato il regno di Dio, ma non perché fanno evangelizzazione, ma perché hanno capito che loro devono andare a messa tutti i giorni e lo fanno. Una signora invece che si siede sempre in fondo, non si sa mai perché, sia d'inverno che d'estate.
Hai chiesto?
No, non gliel'ho chiesto, però oggi mi ha fermato così e mi ha detto, sai perché la gente mi dice, ma che ci va, la criticano perché va a messa tutte le mattine.
Ah.
E lei mi ha detto, ma io non capisco perché Sì, sono un genitore. Sì, sono un genitore. E un figlio di un mio figlio, non mi viene a trovare. Non mi viene a trovare. Ma che devo pensare di questo figlio? Che non ha rispetto, non ha amore, non ha niente verso di me. E allora io, è vero che tutti la criticano perché dice, ah, ma si può pregare ovunque, non c'è bisogno che vai a messa, che vai a fare, capito, ti senti più santa degli altri, tu che devi andare a messa tutti i giorni. Le ha detto, ma se io sono Gesù, la Madonna, sono genitori nostri, e allora se io non vengo a casa loro a fare la visita, ma che figlio sono, ma che devono dire? Punto, questo è il motivo perché le ho detto, sai, prima visto che venivamo sempre in ritardo perché o lasciavamo Rebecca all'asilo o ce la portavamo con noi a messa la mattina, dico adesso invece siamo tranquilli, ci riusciamo pure a fermare dopo. E lei fa, no, non è importante, pure se venite, se tu riesci a venire in chiesa, pure perché alla benedizione tu comunque è venuto alla casa del Signore. Capito? Cioè tu comunque sei andato a rendere... Lei dice, io sono qui tutti i giorni a messa per ringraziare il Signore che sono figlia e quindi venga a trovare i genitori. Avete capito voi che fede?
Bello.
È bellissimo. Quindi abbiamo veramente la grazia di vivere con delle persone così umili, umili, che esistono poche, semplici, proprio bello. Vivere la messa tutti i giorni così, stupendo. Poi una cosa bellissima è che noi diciamo sempre Nuovi Orizzonti, ma anche la comunità Cenacolo, abbiamo fatto dei podcast, è molto bello perché noi nel fare, diciamo, ma dico sta parola che è proprio grossa, una comunità di ragazzi, abbiamo fatto questa esperienza di vita comunitaria, è una cosa che con noi non è che, cioè, non è che noi siamo ex tossicodipendenti, abbiamo fatto un'esperienza di vita comunitaria, qualcosa che non c'entra niente con noi e che la vita con le esperienze che abbiamo fatto ci ha portato dopo inevitabilmente a fare una,
vabbè,
questa roba, ci siamo ritrovati così. Però è grazie a questa cosa abbiamo conosciuto poi Nuovi Orizzonti che ci hanno accompagnato e la comunità Cenacolo. Ma la cosa incredibile è che queste due comunità, che sono anche diverse tra di loro tanto,
molto diverse, sì,
ma anche noi siamo diversi da loro tanto, la cosa bella è che uno, cosa che a me non mi è mai successa, uno ci vogliono molto bene e mi sembra incredibile perché è difficile capire. Anche il nostro vescovo, io sono molto grata perché è difficile essere capiti come persone, perché lo Spirito Santo è una cosa che si fa all'omelia in chiesa, si fanno chiacchiere, però poi quando agisce questo Spirito Santo fa come gli pare, con chi gli pare, dove gli pare, nella forma che gli pare. E io vedo che questa cosa di 5 pani e 2 pesci, io lo vedo sto Spirito Santo che però fa come gli pare, quindi non è dentro un quadrato chiaro. Cioè non siamo una famiglia impegnata in parrocchia con i ragazzi, allora certo tutti capiscono quello che fai, ma siamo una famiglia che, oggi lo raccontava la signora che deve andare a messa tutti i giorni perché è figlia, tu eri insegnante, un professore universitario e abbiamo lasciato tutto per evangelizzare, viviamo di provvidenza vivendo
l'hai raccontato questa la signora?
In Basilicata, sì, mi ha detto che lavoro fate.
E tu di che fai?
No, mi ha detto, ma voi non ci siete stati qua perché lei ha fatto la terza media con mia madre quando erano grandi, che gli aiutavo mia
mamma. Scuola serale.
E quindi lei mi ha detto, ah, ma allora tu sei Alessandra, ma tu sei sparita da qui, dove sei stata? Sono andata qua.
Ah, in comunità.
Per il lavoro di mio marito. Ah, e poi siete tornati perché finire? Come mai? No, perché l'abbiamo lasciato solo. Perché lui insegna da qui. No, lui l'ha lasciato il lavoro. Cioè, capito? Hai lasciato un lavoro proprio come glielo spiegavo. E gli ho raccontato, perché loro li vedono poi i ragazzi. Gli ho raccontato sta storia. Le ha detto, mamma, ma che bello. Era proprio senza parole. Era senza parole, dice, ma guarda proprio quanto è bello il Signore. E la signora è una nonna, come mia mamma. Non è che ha avuto le catechesi, è una persona semplice e bella, perché le cose di Dio sono belle e basta. Vabbè,
Ma è, tutta è moderna, è tutta frizzante, col capello rosso là, che capello c'ha?
Vabbè, una semplice con le scarpe da ginnastica.
Vabbè, poi è frizzante, capito?
È carina, è carina. Vabbè, insomma, questo per dire che queste due realtà ci vogliono molto bene, capiscono che c'è un'opera di Dio e si prendono cura di noi. Mo siamo passati da Saluzzo.
Infatti quello volevo dire.
Volevo raccontare questa cosa.
Siamo stati a Saluzzo, la casa madre della comunità Cenacolo, tornando appunto dalla famosa Francia. E è stato bello, poi siamo stati sulla tomba di Madre Elvira.
Bello. E poi abbiamo conosciuto due famiglie che sono
della comunità.
Della comunità, che sono state entrambi. Una missionaria, hanno aperto la missione in Perù dei bambini abbandonati, piccolissimi, appena nati. E invece un'altra famiglia che era andata lì per 6 mesi e sono stati 25 anni tipo, hanno aperto una comunità di bambini di strada in Brasile. E quindi questa suora conosciuta, che è brasiliana, che sta in missione in Perù, che quindi conosce tutte e due le cose,
e abbiamo conosciuto
a Medjugorje, perché pure lei doveva un attimo dormire la notte, ecco, perché sta con i bambini piccolissimi, quindi doveva un attimo riprendere, quindi c'ha dei mesi in cui sta a Medjugorje, adesso sta in Italia, ha detto dove vi devo, cioè proprio per amore nei nostri confronti, voi dovete conoscere queste famiglie perché sono come voi. Perché voi con loro vi dovete confrontare. Io non capivo, non è che c'entriamo niente con delle famiglie missionarie, ma
sì,
proprio
sì.
Non ci azzecchiamo. Però invece è stato veramente bellissimo. È stato bellissimo sentire i loro problemi, i problemi dei loro figli, le loro risposte, le loro domande ancora non risposte, che sono proprio le stesse identiche nostre e delle nostre con i nostri figli e le domande che i nostri figli hanno, quindi proprio il Signore che provvede. Ma famiglie che hanno 15, una famiglia c'ha 15 figli, di cui 8 naturali, tutti gli altri adottati, che sono tutta un'altra famiglia, cioè sono una, tipo 6 fratelli. Ah, è tutta una storia.
Tutta una storia particolare, bellissima.
Bellissima, proprio. Vedi proprio il Signore che passa. E quando racconto questa storia dico: ma come si mantengono? E si mantengono di provvidenza perché fanno parte della comunità. E questa cosa è. Noi siamo qua anche a raccontarvi questa cosa per ringraziare voi, perché noi ci rendiamo conto che queste famiglie lo fanno perché hanno una comunità molto grande alle spalle. E noi riusciamo a vivere di provvidenza grazie a voi che ci sostenete con Offri un Caffè, facendo delle donazioni, che noi non salviamo né i bambini di strada, né i bambini abbandonati, né le persone tossicodipendenti, né facciamo cose così grandi. Eppure grazie proprio a voi, proprio concretamente, il Signore ci sostiene per un'opera di una povertà che è diversa, che è la povertà dell'affettività, è la povertà della vocazione, è la povertà di capire proprio il senso.
Di capire il senso, infatti, la povertà di capire dove sta il centro della tua vita, fare centro, lavorare per qualcosa di grande per te, no? Invece di stare a seguire tutti gli schemi preconcetti del lavoro, la carriera, lo studio. Tutti queste scatolette preconfezionate che non ti portano assolutamente a niente, che ti svuotano invece che riempirti. E il nostro desiderio, quello dal primo giorno, no? era non cioè a poter aiutare al come, no? Come vivere questa vita in maniera più profonda, più piena, in incontro pieno col Signore, vero, autentico, profondo. Cercare proprio la verità fino in fondo della tua vita. Ecco, noi la nostra vita la spendiamo su questa cosa, che poi veramente adesso lo stiamo raccontando così in semplicità, ma io per strada, quando me lo chiedono le persone, non lo so raccontare, cioè non lo so spiegare. Però penso che se stai ascoltando ed hai già ascoltato un po' di quello che facciamo e sai cosa facciamo, penso che capisci bene cosa intendo. E quindi appunto noi veramente vi ringraziamo per il vostro supporto, di tutti i tipi, di preghiere, materiale, anche i messaggi che ci credete che fine abbiamo fatto, siamo ancora vivi, per poco però insomma, però siamo ancora vivi. Abbiamo veramente capito che ci siamo presi dei pesi addosso molto grandi e forse certe cose non vanno prese così di petto. Questo forse lo si può dire.
No, si può dire che questo, tutto questo progetto di Cinque Pane e Due Pesci è nato per una grandissima solitudine nella fede che noi abbiamo vissuto, e noi pensavamo che questa solitudine era sia per scelte un po' grandi, un po' forti, sposarsi a 20 anni, puntare veramente tutto sul Signore e non tanto sui conti, se ce la facciamo con un solo stipendio, se io non sono ancora laureata, ma allora sta cosa va bene, ma veramente guardare al Signore e basta, e dopo ti fai bastare tutto e dopo tutto il resto lo accordi a questo centro. Però un po' ci sentivamo tanto soli per questo, però finché eravamo a Roma sta solitudine non è che c'era tanto, perché c'avevamo il gruppetto di amici che comunque camminavano in maniera anche molto seria alcuni. Poi quando siamo andati all'estero la cosa è stata
molto pesante.
Molto pesante, perché allora lì eravamo soli, punto.
Punto, sì, sì.
E quindi dopo tanti anni poi è nato Cinque Pane e Due Pesci, abbiamo cominciato con sto blog, poi con i video, poi insomma con i corsi, poi abbiamo fatto la baita, poi insomma tante cose, tantissime cose. E questa solitudine non c'è stata più, cioè veramente l'obiettivo era: ci sarà qualcuno dall'altra parte della montagna che vive la fede e che si sente solo come noi? Come possiamo metterci in contatto? Con un blog, avevamo pensato, adesso diciamo con un podcast o insomma. Però è bello, e io penso, mi sono resa conto oggi, pure con la signora, cioè non è un ragazzo che viene preso in giro perché va a messa tutti i giorni, è una signora di 70 anni, perché c'è l'età di mia mamma, ha 70 anni proprio. Quindi una signora di 70 anni che viene derisa dalle sue amiche, dalle sue vicine di casa, per andare a messa, pensa uno di 20. E quindi non è un problema di essere all'estero in un paese ateo.
Sono un paese arabo.
Arabo, magari, almeno se era arabo, almeno pregavano. Ma il problema è, una delle poche persone con cui ci siamo trovati benissimo sono i nostri amici musulmani, con cui pregavano, almeno quelli pregavano.
Quelli pregavano almeno.
Quelli pregavano infatti. Veramente, almeno pregavamo insieme, perché tanto abbiamo lo stesso Dio proprio. Ed era bello pregare insieme, molto. Ma proprio ci rendiamo conto che è tutto, la società, il mondo proprio in generale in cui viviamo, è tutto contro il minimo, proprio la base di ciò che è sano, di ciò che è sano e ciò che è buono per l'uomo.
Un contatto autentico con te stesso, perché tutte queste cose pure così, le meditazioni trascendentali e tutte queste cose un po' fricchettone, se tu le guardi bene, tu guardi negli occhi queste persone, tu ci stai insieme, lo vedi che c'è tanto di appiccicaticcio, c'è tanto di
sforzo,
di qualcosa, di inseguire qualcosa di esterno, capisci? Di attaccarti a qualcosa di esterno. Io ci vedo tanta poca sostanza.
È comunque una domanda, risponde a una domanda forte, spirituale, che ogni uomo ha. Cioè, Gunther, mi ricordo, il maestro dell'asilo in Germania, no? Lui diceva, ma un bambino, tu puoi essere ateo o quanto vuoi tu? Un bambino, quando muore il nonno, una spiegazione gliela devi dare. Cioè, ci sono domande spirituali che devi per forza rispondere. Però ormai siamo alla deriva, perché io quest'anno un grande lutto fra tutto il resto è non fare l'orto per me, no? E dopo aver vissuto alla baita, dopo aver vissuto mangiando cose veramente buone e vivere una vita sana dove lo sport è zappare, e la spesa è l'orto, e mangi veramente, hai un sapore delle cose da tutti i punti di vista diverso, buono, bello, proprio godi quando mangi una cosa dell'orto, una cosa che ha un sapore vero, non di supermercato. Io mi rendo conto che siamo in una società in cui si va a lavorare per pagare l'affitto, per fare la spesa, poi paghi una che ti fa le pulizie perché non hai il tempo, paghi,
ti iscrivi in palestra.
Ti iscrivi in palestra perché il tuo corpo, sai, è stato fatto proprio per muoversi e non ti muovi perché sei in ufficio. Dopo vai a comprare l'acqua. A me questa cosa dell'acqua io non la riesco a digerire. No, comprare cosa... l'acqua. Cioè noi compriamo l'acqua. No, capisco noi, la corrente, noi, ma l'acqua non io non me ne capacito.
Noi non la compriamo l'acqua. Devi dire le cose. Noi l'acqua.
Ah, noi non la... Io mi rifiuto di comprare l'acqua. Però in generale in però, Italia la gente compra l'acqua.
In Italia, detto proprio perché poi se tu vai in altre
solo in
parte,
Italia.
Sì, non mai visto,
mai visto un
parte.
Francese compra l'acqua. Comunque noi compriamo l'acqua. Mi sembra una cosa fuori dal mondo. Cioè per me il mondo sarebbe mettere una fontana in ogni quartiere e va a prendere l'acqua alla fontana e il costo della bolletta dell'acqua non dovrebbe esistere. Così vedi, no? Che parliamo dello spreco dell'acqua, è un bene prezioso. Prendi un secchio di acqua con una tazza, fatti la doccia e vedi che 2,5 litri ti bastano. Te lo dico perché l'abbiamo vissuto per esperienza una vita e lo facciamo ancora, non a casa perché a casa alla fine ce l'hai e non lo fai. Però col pulmino in giro facciamo così e ti basta pochissima acqua, altro che le chiacchiere che si fanno.
Ma solo chiacchiere, sì.
Solo chiacchiere, moralismi.
Mamma mia.
Se vuoi sprecare meno acqua, prendi un secchio e vedi che 2,5 litri ti fai la doccia.
E non sprechi 5 litri d'acqua per...
Solo per una pipì.
Mamma mia.
Solo per la pipì.
Vergogna.
Solo per la pipì. Detto questo, poi dopo vedo, ieri c'era il saggio di danza e vedo, e quindi siamo usciti in paese... Vedo in giro le ragazzine dell'età di mia figlia, 16 anni, 15 anni, pure più piccole, che c'hanno, mo si usano sti stivaloni texani fino al ginocchio. Poi c'hanno il pantaloncino giro passera, che è praticamente una mutanda, come si chiama, tipo un...
Come te lo spiego?
È una mutanda fatta pantaloncino.
Come te lo spiego?
Tipo una culotte fatta a jeans o pantalone di un altro tessuto e poi c'è un toppino per coprire le tette. Praticamente sei tutta nuda tranne le gambe. Ma vorrei spiegare al mondo. Io avrei voluto prendere un megafono.
Qua, questo qua, solo i romani lo possono capire. Questo qua è il modello Palmiro Togliatti. Okay. Questo solo i romani possono capirlo.
No, allora io volevo spiegare alle ragazze che quali sono le parti del corpo che si possono scoprire, i piedi, le gambe, va bene, mm-hmm. sotto il ginocchio, mm-hmm. poi invece quali sono le parti che sarebbe bene coprire. Mm-hmm. Non è più chiaro neanche questo,
no,
cioè
no.
Non stiamo parlando dell'orto, di mangiare bene, mm-hmm. stiamo parlando proprio che manca di allora, senza Gesù Cristo noi facciamo questa... cioè manca proprio l'ABC di stare al mondo.
Ma io la domanda che mi sono sempre fatta è stata questa, ma dico, ma tu genitore, no? Ma non avevi tua figlia che esci così?
Allora, i genitori...
Poi ieri ho capito una cosa...
È una definizione che non esiste più, è un concetto antropologico.
No, ma aspetta, io ho capito questa cosa qua, ho capito ieri sera quando mi raccontavo queste scene, io ho capito questa cosa qua. Tu dici, ma i genitori, ma il papà non lo vede che la figlia esce così? No, poi ho capito un'altra cosa. No, non è il punto, non è questo. È che è proprio perché il papà e la mamma sono così che quelle escono in quella maniera. È tutto il contrario.
Il problema è che tu vai a messa tutti i giorni, perché Gesù lo puoi pregare, la preghiera la puoi fare pure a casa.
E c'è il coraggio pure di rivolgermi la parola.
Io non ho mai sentito mia madre o le sue amiche lamentarsi che le ragazze che mia mamma abita nel corso, quindi praticamente vede queste ragazzine tutti i giorni che gli passano davanti. Mai sentito lamentarsi che sono vestite in questo modo.
Però poi ti lamenti se vai a messa.
Però a messa tutti i giorni, mo è proprio necessario, mamma mia, che bigottaggine. Allora, stiamo fuori di capoccia, ma non perché uno deve fare delle cose, ma perché proprio si è perso proprio l'ABC di stare al mondo. Ma uno non deve credere queste cose per fede, perché è cristiano, perché è bigotto, perché non lo so, ma per i frutti che le cose portano. Per i frutti che le cose portano. Ma niente, l'uomo, noi siamo così duri di capoccia che è proprio niente, dobbiamo arrivare alle guerre, dobbiamo arrivare ai femminicidi, dobbiamo arrivare
che c'entra
ai...
femminicidi, mo?
È perché poi dopo se una ragazzina del genere viene stuprata o viene uccisa,
ma mica perché si veste così,
poi uno dice, ma scusa, tu ti rendi conto quanto era volgare tua figlia?
Ma non so questi
motivi. No, non si può dire, perché è chiaro che non è che uno l'ammazza perché è vestita così, no, uno l'ammazza perché è un matto squilibrato, però
ma non so questi motivi.
No, no, dico, però non si può dire, guarda che però ci sta una parte, dall'altra parte anche che non c'è stata, diciamo, cura, capire che questa frequentava una persona che non andava bene, che usciva vestita male.
I genitori sono così, ti ho detto che c'è,
cioè, lei... Come fai a non renderti conto la che ragazza... tua figlia cambia, che è manipolata? Cioè, a un certo punto uno se ne deve rendere conto un minimo.
Ma i genitori
sono
così.
Che sta al telefono, che... capito, qualcosa, un genitore... Di tutte queste storie, non dico tutti, ma qualcuno dovrà dire,
ma
abbiamo,
no, ma...
notato che
ma il contra...
era strana?
Ma è il contrario, cioè...
O era strano chi l'ha ammazzata?
Ma il contrario, abbiamo... ma il contrario, lei è strano, lui è strano, perché i genitori sono strani, non è che loro sono strani.
Vabbè,
vabbè,
chiudiamo l'argomento.
Basta, infatti, scusate la digressione.
Sì, vabbè.
Vabbè, comunque invece io volevo chiudere semplicemente con ricordarvi proprio questa cosa. Noi il weekend prossimo siamo a Frosinone. Quindi se ti interessa lavorare sull'affettività, devi andare sul sito di Nuovi Orizzonti e capire come ti devi iscrivere, imbucare, imboccare in qualche modo. Devi trovare tu una soluzione di qualche tipo, chiama, telefona, fai la cananea e organizzati. Noi parleremo di una parte, ma gli altri...
Sì, ma non vi presentate il sabato pomeriggio?
No,
perché
no, non lo fate perché non potete entrare, cioè dove, se vi iscrivete al corso inizia giovedì. Però vabbè, insomma, se volete lavorare su queste cose... Last Minute, l'avevo pubblicato pure su Instagram un po' di tempo fa, però mo Last Minute, se volete, quello sicuramente è una bella esperienza. Poi abbiamo colto la palla al balzo per ricominciare a scrivere, quindi non perdete la speranza, perché il libro su Ma l'amore può finire finirà, cioè nel senso che lo concluderemo. È molto, io sono molto felice di quello, del lavoro che stiamo facendo, anche se lo portiamo avanti con un po' di
lentezza
proprio, banale, sì. Chissà, perché magari a Natale invece abbiamo finito, chissà, non lo so. Beh, se la prima elementare ci assiste,
se la prima elementare, cioè che Rebecca prima elementare e ci va tutti i giorni, si spera, perché in prima elementare
andare,
ci deve andare, non come all'asilo che stava sempre a casa,
se
andrà tutti i giorni,
ci assiste, allora sicuramente
avremo
più...
per la prima volta dopo forse 18 anni io sarò a casa da sola,
avremo del tempo
a,
diciamo,
lavorare,
da gestire in maniera
un
po' meglio. E vabbè, insomma, queste sono le cose. Raga, un episodio così, abbiamo fatto quattro chiacchiere, volevamo aggiornarvi, pure noi siamo umani, siamo molto,
allora,
umani.
Invece volevo dire un'altra cosa, che è lunedì prossimo, i prossimi lunedì, prossimi venerdì.
Come siamo organizzati per i prossimi newsletter?
Non siamo organizzati e non ci vogliamo organizzare.
Una cosa non abbiamo detto, ecco, che in questa condizione così, io avevo promesso a mio figlio che saremmo andati a Roma in pellegrinaggio. In bici, da qua. E diciamo, me ne sono già pentito almeno 4-5 volte di questa promessa, ma ormai anche gli amici di Samuele lo fermano per strada. Ma è vero che vai...
Cioè, mentre Francesco mi diceva ieri, io non ce la faccio, potremmo attraversare un pezzo che proprio non esiste proprio, io mi sono appena finito l'influenza, non mi reggo in piedi, poi c'è in mezzo sta cosa di Frosinone e quindi poi li devo andare a prendere da qualche parte, poi devo venire a Frosinone a fare sta cosa, poi li devo riportare non si sa dove, insomma tutto un casino. Mentre diceva questa cosa, non sapeva come dire al figlio, guarda, forse non è il caso,
forse
non ce la faccio proprio, arriviamo in macchina davanti a casa dei miei dove c'era Samuele e un suo amico fa: Samuele, ma mi hanno detto che tu vai a Roma con la bici,
ma
è vero sto fatto?
Ma veramente? Sì.
Quindi niente zitti,
ormai...
adesso lui ha cambiato il percorso e ci deve andare per forza,
ormai lo so,
perché
tutto
sennò diventa...
Io chiedo veramente, no, non sto scherzando, sul serio, vi chiedo veramente, soprattutto ai papà, se possono, ma a tutti quanti, va bene, tutti quanti, di accompagnarci con la preghiera. Noi partiremo mercoledì da qua, dalla Basilicata, per direzione Roma.
E arrivate tipo l'11, il 10, l'11?
Non mi ricordo più.
L'11, o il 10 o l'11 a Roma.
Salteremo il pezzo Benevento Caserta, cioè, perché dobbiamo andare a fare questa cosa di Nuovi Orizzonti. Quindi noi partiamo, poi Alessandro ci viene a prendere, facciamo questa cosa qua e poi ripartiamo un'altra volta. Un 200 km da Roma. Vabbè, comunque faremo sta cosa e andremo alla Porta Santa, faremo tutto quello che bisogna fare in bici, faremo quasi tutto in tenda. Speriamo che la famo. E bello, cioè, insomma, facciamo sto pellegrinaggio. Quindi non siamo organizzati. Ecco, questo qua era per dire che siccome siamo stati male, non abbiamo organizzato degli episodi, eccetera, e compagnia. Anche Real Man è un po' zoppicante questo periodo. E quindi non lo sappiamo come siamo organizzati esattamente. Ve lo faremo sapere.
Ecco. Cioè, quando ci riusciamo facciamo i podcast, ma non è detto che li facciamo tutti lunedì.
Diciamo che fino a metà luglio veramente navighiamo, navighiamo a vista.
L'unico telefono che abbiamo è il mio, che è rotto e che manutenzione, come si dice, riparazione.
In assistenza. Bello.
Non so manco se pubblichiamo su Instagram le cose. Comunque.
Non importa. Quello che vuoi. Che fino a metà luglio navighiamo a vista, poi penso che riusciremo un po' a riprendere fino ad agosto, e poi ad agosto penso faremo la solita pausa estiva e ci ribecchiamo a settembre con il libro pronto e fatto.
Da quando mai?
Vabbè, era una battuta. Questo, basta.
Noi vi salutiamo, speriamo, vi auguriamo per voi che andiate pure voi un po' in vacanza, perché mi sa che ne abbiamo bisogno proprio tutti di staccare, di prenderci un tempo per noi, per la famiglia, di stare un po' lontano dai problemi e di riprenderci, di farci volere bene dagli altri, di incontrare gli amici. Io vi auguro proprio, spero che ci abbiate questo tempo che... Ho capito negli anni che era, prima io pensavo fosse un lusso per gente che se lo poteva permettere, adesso che ce lo possiamo permettere per noi perché abbiamo capito che non ci vogliono i soldi per fare ste cose, è proprio una cosa necessaria per tutti.
È bello, è bello, necessaria. È bello prendersi un tempo e riguardare le cose da un'altra prospettiva, quindi vi auguriamo anche, capito, nella semplicità di andare a fare una cosa proprio così tranquilla, però insomma, bello.
Va bene, un saluto a tutti, ci rivediamo, ci risentiamo.
Prossimamente, lasciamo così, una parentesi aperta, ve lo facciamo sapere.
Ciao! Ciao.